ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Valentina Carnelutti legge L'agente segreto di Joseph Conrad, traduzione di Luisa Saraval.
Alla centrale di polizia l'ispettore capo fu ammesso immediatamente nell'ufficio privato del vice capo. Lo trovò, con la penna in mano, chino su un grande tavolo sommerso dalle carte, come se fosse in adorazione di un enorme doppio calamaio di bronzo e cristallo. Dei tubi acustici, simili a serpenti, erano legati per la testa allo schienale della poltrona di legno del vice capo, e le loro bocche spalancate sembravano pronte a mordergli i gomiti. In questo atteggiamento alzò solo gli occhi, le cui palpebre erano più scure della faccia e molto grinzose. I rapporti erano arrivati, di ogni anarchico si era dato esattamente conto. Detto questo, abbassò gli occhi, firmò rapidamente due diversi fogli di carta e solo allora posò la penna e si sedette ben indietro, dirigendo uno sguardo indagatore sul suo rinomato subordinato. L'ispettore capo lo resse bene, deferente ma impenetrabile. «Pare che avesse ragione», disse il vice capo, «quando mi ha detto subito che gli anarchici di Londra non avevano niente a che vedere con la faccenda. Apprezzo molto l'ottima sorveglianza fatta dai suoi uomini su di loro». Per il pubblico però non è niente di più che una confessione di ignoranza. Il modo di parlare del vice capo era pacato, per non dire cauto. Sembrava che il suo pensiero si posasse in equilibrio su una parola prima di passare a un'altra, come se le parole fossero pietre di appoggio che il suo intelletto sceglieva con cura per non cadere nelle acque dell'errore. A meno che da Greenwich non abbia portato qualcosa di utile, aggiunse. L'ispettore capo cominciò subito il resoconto della sua indagine in modo chiaro, attenendosi ai fatti. Girata un po' la poltrona e accavallate le gambe sottili, il suo superiore si piegò di fianco, appoggiandosi sul gomito con una mano che gli copriva gli occhi. Il suo modo di ascoltare aveva una specie di grazia, spigolosa e afflitta. Riflessi simili all'argento molto brunito giocavano ai lati della sua testa nero ebano quando lentamente la piegò. L'ispettore capo Heath aspettava con l'aria di riepilogare nella mente tutto quello che aveva appena detto, ma in realtà valutando l'opportunità di dire qualcosa di più. Il vice capo mise bruscamente fine alla sua esitazione. «Lei crede che ci fossero due uomini?» chiese, senza scoprirsi gli occhi. L'ispettore capo pensava che fosse più che probabile. Secondo lui, i due uomini si erano separati a circa 100 metri dalle mura dell'osservatorio. Spiegò anche come l'altro avrebbe potuto uscire rapidamente dal parco senza farsi notare. La nebbia, sebbene non tanto fitta, era in suo favore. Sembrava aver accompagnato l'altro sul luogo e poi averlo lasciato lì a fare il lavoro da solo. Calcolando l'ora in cui quei due erano stati visti uscire dalla stazione di Maze Hill dalla vecchia e l'ora in cui era stato udito lo scoppio, l'ispettore capo riteneva che l'altro si trovasse già alla stazione di Greenwich Park, pronto a prendere il primo treno diretto a Londra, nel momento in cui il suo compagno veniva fatto a pezzi dall'esplosione. «Proprio a pezzi, eh?» mormorò il vicecapo da sotto lo schermo della mano. Con poche parole vigorose, l'ispettore capo descrisse l'aspetto dei resti. Il giurì del coroner avrà di che divertirsi, aggiunse, torvo. Il vicecapo si scoprì gli occhi. Noi non avremo niente da raccontargli, commentò languido. Alzò gli occhi e per un po' rimase ad osservare l'atteggiamento molto abbottonato del suo ispettore capo. La sua era una di quelle nature non facilmente accessibili alle illusioni. Sapeva che una sezione è alla mercé dei suoi funzionari subalterni, che hanno una maniera tutta loro di concepire la lealtà. La sua carriera era iniziata in una colonia, i tropici. Gli era piaciuto lavorare lì. Era un lavoro di polizia. Era riuscito con gran successo a scovare e a disperdere certe scellerate società segrete fra gli indigeni. Poi si era preso una lunga licenza e si era sposato piuttosto impulsivamente. Era una buona unione, dal punto di vista materiale, ma sua moglie si era fatta un'opinione sfavorevole sul clima delle colonie solo in base a cose sentite dire. D'altra parte, lei aveva conoscenze influenti. Era un'ottima unione, ma non gli piaceva il lavoro che doveva fare adesso. Si sentiva di dipendere da troppi subalterni e da troppi superiori. La sola presenza di quello strano fenomeno emotivo chiamato opinione pubblica pesava sul suo spirito e lo allarmava per la sua natura irrazionale. Senza dubbio era per ignoranza che esagerava fra sé e sé il potere di quell'opinione pubblica nel bene e nel male, specialmente nel male. E i forti venti dell'est, della primavera inglese, che confacevano a sua moglie, aumentavano la sua generale sfiducia sui motivi degli uomini e sull'efficienza della loro organizzazione. La futilità del lavoro di ufficio lo sgomentava in modo particolare in quei giorni così stressanti per il suo fegato sensibile. Si alzò, dispiegando tutta la sua altezza, e attraversò la stanza per andare alla finestra con una pesantezza di passo notevole in un uomo così sottile. I vetri grondavano di pioggia e la stradina su cui abbassò lo sguardo era umida e vuota, come se fosse stata improvvisamente spazzata da una grande ventata. Era una giornata che metteva a dura prova, prima soffocata dalla nebbia pungente e adesso annegata nella pioggia fredda. Le fioche fiamme tremolanti dei lampioni a gas sembravano dissolversi in un'atmosfera acquosa, e le elevate pretese di un'umanità oppressa dai miserabili oltraggi del tempo apparivano come una vanità colossale, disperata, che meritava disprezzo, meraviglia e compassione. Orribile, orribile, pensava dentro di sé il vicecapo con la faccia vicina al vetro della finestra. Sono 10 giorni ormai che abbiamo questa specie di roba. No, 15. Per un istante smise di pensare completamente. Quella immobilità totale del suo cervello durò circa 3 secondi. Poi disse meccanicamente: «Hai in corso delle indagini per rintracciare l'altro uomo su e giù per la linea ferroviaria?» Non aveva alcun dubbio che tutto il necessario era stato fatto. L'ispettore capo Heath sapeva alla perfezione, naturalmente, come si fa a dar la caccia a un uomo, e si trattava inoltre di misure banali che anche un semplice principiante avrebbe intrapreso come una cosa ovvia. Qualche domanda a quelli che ritiravano i biglietti e ai guardiani delle 2 piccole stazioni avrebbe fornito ulteriori dettagli sull'aspetto dei 2 uomini. Con il controllo dei biglietti ritirati quella mattina si sarebbe visto immediatamente da dove venivano. Era elementare e non lo si sarebbe trascurato. Infatti, l'ispettore capo rispose che tutto ciò era stato fatto subito dopo che la vecchia si era presentata per la sua deposizione e fece il nome di una stazione. «È da lì che venivano, signore», continuò. «Il controllore che ha ritirato i biglietti a Maze Hill si ricorda di aver visto due individui che corrispondevano alla descrizione passare la barriera. Gli erano sembrati due rispettabili operai di categoria superiore, pittori di insegne o decoratori di interni. Quello grosso è sceso da uno scompartimento di terza classe in coda al treno, con un bidone chiaro di latta in mano. Sul marciapiedi l'ha dato da portare al giovane biondo che lo seguiva. Tutte cose che coincidono con quello che la vecchia ha detto a Greenwich, al brigadiere». Il vice capo, con la faccia ancora rivolta alla finestra, espresse un dubbio sul fatto che quei due individui avessero qualcosa a che fare con l'attentato. Tutta la teoria si basava sulle dichiarazioni di una vecchia domestica che era stata quasi buttata per terra da un uomo che andava di fretta. Non una testimonianza molto autorevole, davvero, a meno di non concederle un'improvvisa ispirazione dall'alto, cosa che difficilmente si poteva sostenere. «Diciamolo francamente, può essere stata veramente ispirata?» chiese con greve ironia, continuando a voltare la schiena alla stanza, come se fosse in trance nella contemplazione delle forme colossali della città semiperdute nella notte. Non si girò neppure quando sentì sussurrare la parola «provvidenziale» dal più importante funzionario del suo reparto, il cui nome, stampato qualche volta sui giornali, era familiare al grosso pubblico come quello di uno dei suoi zelanti e indefessi protettori. L'ispettore capo Heath alzò un po' la voce. «Strisce e frammenti di latta chiara li ho visti con i miei occhi», disse. «E questa è una conferma non irrilevante». «E quei due venivano da quella piccola stazione di campagna», rimuginò ad alta voce il vice capo, dubbioso. «Gli avevano detto che quello era il nome su due dei tre biglietti consegnati all'uscita da quel treno a Maze Hill. La terza persona che era scesa era un venditore ambulante di Gravesend che i guardiani conoscevano bene». L'ispettore capo diede quell'informazione in un tono conclusivo e con un pizzico di malumore, come i servitori leali sogliono fare nella consapevolezza della loro fedeltà e con il senso del valore dei loro servizi leali. Eppure il vice capo non distoglieva gli occhi dalla tenebra di fuori, vasta come un mare. «Due anarchici stranieri venuti da quel luogo», disse apparentemente al vetro della finestra. «È piuttosto inspiegabile». «Sì, signore, ma sarebbe ancora più inspiegabile se quel Michaelis non abitasse in una villetta nelle vicinanze». Al suono di quel nome, caduto inaspettatamente dentro a quella faccenda seccante, il vice capo liquidò bruscamente il vago ricordo della sua partita quotidiana a whist al suo club. Era l'abitudine più confortante della sua vita, visto che gli permetteva di dimostrare quasi sempre con successo la sua abilità senza l'assistenza di alcun subordinato. Entrava al suo club per giocare dalle 5 alle 7 prima di andare a casa per cena, dimenticando in quelle due ore tutto quello che c'era di sgradevole nella sua vita, come se il gioco fosse una medicina benefica per alleviare le pene della scontentezza morale. I suoi compagni erano il direttore tetramente umoristico di una famosa rivista, un anziano avvocato taciturno con gli occhietti maliziosi e un vecchio colonnello molto marziale ma non molto acuto, con delle mani scure e nervose. Erano conoscenze solo del club. Non li incontrava mai da nessun'altra parte, tranne che al tavolo da gioco. Ma tutti sembravano avvicinarsi alle carte nello spirito di partecipare alla sofferenza comune, come se fosse davvero una droga contro i mali segreti dell'esistenza. E ogni giorno, mentre il sole declinava sugli innumerevoli tetti della città, un'impazienza dolce e gradevole, che assomigliava allo slancio di un'amicizia sicura e profonda, alleviava le sue fatiche professionali. E adesso quella gradevole sensazione gli fu messa in fuga da qualcosa che assomigliava a una scossa fisica e fu sostituita da uno speciale tipo di interesse per il suo lavoro di protezione sociale. Un genere sconveniente di interesse, che si può meglio definire come una diffidenza improvvisa e vigile per l'arma che aveva in mano. La nobil donna protettrice di Michaelis, l'apostolo delle speranze umanitarie in libertà vigilata, era una delle conoscenze più distinte e influenti della moglie del vicecapo, che lei chiamava familiarmente Annie e trattava ancora come una ragazzina non troppo saggia e totalmente inesperta. Quanto al vicecapo, si era degnata di accoglierlo amichevolmente, cosa per nulla scontata con tutte le altre conoscenze influenti di sua moglie. Sposatasi giovane e splendidamente in qualche epoca remota del passato, la nobildonna aveva avuto modo di osservare da vicino e per un po' di tempo le grandi vicende e anche alcuni dei grandi uomini. Lei stessa era una gran signora. Vecchia ormai come numero di anni, aveva quel genere di temperamento eccezionale che sembra sfidare il tempo con sprezzante indifferenza, come se si trattasse di una convenzione piuttosto volgare a cui si piega solo la massa dell'umanità inferiore. Di molte altre convenzioni più facili da trascurare, ahimè, non si curava, sempre per via del suo temperamento o perché l'annoiavano o perché le erano di impiccio nei suoi disprezzi e nelle sue simpatie. L'ammirazione era un sentimento che non conosceva, con grande silenzioso rammarico del suo nobilissimo marito, prima di tutto perché quasi sempre contaminata dalla mediocrità e poi perché in un certo senso era come un'ammissione di inferiorità. Ed entrambe le cose erano per lei francamente inconcepibili. Esprimere le sue opinioni fuori dai denti e senza paura le riusciva facile, visto che giudicava tutto dall'alto della sua posizione sociale. Non aveva remore neanche nelle sue azioni, e siccome il garbo le derivava da una umanità genuina, siccome il vigore fisico restava quasi inalterato e la sua superiorità era serena e cordiale, 3 generazioni l'avevano ammirata infinitamente. E l'ultima che probabilmente avrebbe visto l'aveva dichiarata una donna meravigliosa. Intelligente, con una specie di semplicità altera, e profondamente curiosa, ma non come molte donne, solo dei pettegolezzi da salotto, rallegrava la sua vecchiaia attraendo nella propria sfera, con il potere del suo grande, quasi storico prestigio sociale, qualsiasi cosa che legalmente o illegalmente si ergesse al di sopra del livello medio dell'umanità. Per posizione, spirito, audacia, fortuna o disgrazia. altezze reali, artisti, uomini di scienza, giovani statisti e ciarlatani di tutte le età e condizioni che, inconsistenti e leggeri, saltando su come tappi di sughero in balia dei flutti, mostrano meglio la direzione delle correnti di superficie, venivano accolti bene in quella casa, ascoltati, penetrati, capiti, apprezzati per la sua edificazione personale. A lei piaceva, era lei a dirlo, guardare dove andava il mondo. E siccome aveva uno spirito pratico, i giudizi che dava sulle cose e sugli uomini, sebbene basati su speciali pregiudizi, raramente erano del tutto sbagliati e quasi mai ostinati nell'errore. Il suo salotto era probabilmente l'unico posto in questo vasto mondo in cui un vice capo della polizia poteva incontrare un ex detenuto in libertà vigilata su un piano diverso da quello professionale e ufficiale. Chi un pomeriggio avesse portato là Michaelis, il vice capo non lo ricordava tanto bene. Gli sembrava che fosse stato un certo membro del Parlamento di illustri natali e simpatie non conformiste, bersaglio quotidiano dei giornali satirici. Le persone che in quel momento erano più ammirate o semplicemente più chiacchierate si invitavano a vicenda liberamente in quel tempio della curiosità non volgare di una vecchia signora. Non si poteva mai sapere chi si rischiava di incontrare quando si era ricevuti in modo quasi intimo dietro al paravento di seta azzurro sbiadito e incorniciato d'oro che formava una nicchia accogliente per un divano e qualche poltrona nel grande salotto col suo brusio di voci e gruppi di persone sedute o in piedi alla luce di 6 grandi finestre. Michaelis era stato l'oggetto di un mutamento radicale del sentimento popolare. Lo stesso sentimento che anni prima aveva applaudito la ferocia della prigione a vita, combinatagli per complicità in un tentativo piuttosto folle di liberare dei prigionieri dal cellulare della polizia. Il piano dei cospiratori prevedeva di sparare ai cavalli e sopraffare la scorta. Disgraziatamente era rimasto ucciso anche un poliziotto. Lasciava la moglie e 3 bambini piccoli, e la morte di quell'uomo aveva sollevato da una parte all'altra di quel regno per la cui difesa, prosperità e gloria, nell'adempimento del loro dovere, gli uomini muoiono ogni giorno, uno scoppio di furiosa indignazione, di furibonda, implacabile pietà per la vittima. 3 capibanda furono impiccati. Michaelis, giovane, magro, fabbro di professione e gran frequentatore di scuole serali, non sapeva nemmeno che fosse stato ucciso qualcuno, dato che il suo compito, assieme a qualche complice, era consistito nel forzare la porta posteriore del convoglio speciale. Quando fu arrestato, aveva un mazzo di grimaldelli in una tasca, un pesante scalpello in un'altra e un piccolo piede di porco in mano, né più né meno di uno scassinatore. Ma nessuno scassinatore avrebbe avuto una condanna così pesante. La morte del poliziotto lo aveva afflitto sinceramente, ma il fallimento del piano anche. Ai suoi concittadini giurati non nascose né l'uno né l'altro dei suoi sentimenti, e quel tipo di pentimento nel tribunale stipato di gente sembrò scandalosamente imperfetto. Comminando la pena, il giudice commentò con trasporto la depravazione e l'insensibilità del giovane condannato. Questo verdetto gli valse una celebrità che niente giustificava. La popolarità che l'accolse quando fu rilasciato si reggeva su basi altrettanto ingiustificate. Fu l'opera di certa gente che, per ragioni personali o forse senza una ragione comprensibile, cercò di sfruttare l'intenerimento sentimentale provocato dalla reclusione. Nell'innocenza del suo cuore e nella semplicità della sua mente, lui li lasciò fare. Niente di quel che gli accadeva come individuo aveva importanza. Era come quei sant'uomini la cui personalità si perde nella contemplazione della propria fede. Le sue idee non erano fatte di convinzioni, erano inaccessibili al ragionamento. Con tutte le loro contraddizioni e oscurità formavano un credo invincibile e umanitario che, più che predicare, lui professava con ostinata gentilezza, con un sorriso di pacifica sicurezza sulle labbra e i candidi occhi azzurri abbassati, perché la vista delle facce altrui turbava la sua ispirazione maturata in solitudine. È in questo atteggiamento caratteristico, patetico nella sua grottesca e incurabile obesità che doveva trascinarsi dietro come la palla al piede di uno schiavo di una galea, fino alla fine dei suoi giorni, che il vice capo della polizia aveva visto l'apostolo in libertà vigilata riempire una delle poltrone privilegiate dietro il paravento. Era seduto accanto al divano della vecchia signora, tranquillo con la sua voce mite, con non maggiore consapevolezza di sé di un bambino molto piccolo e con qualcosa del fascino di un bambino, il fascino seduttivo di una fiducia sconfinata. confidando nel futuro i cui segreti percorsi gli erano stati rivelati dietro le quattro mura di un famoso penitenziario, non aveva motivo di guardare nessuno con sospetto, anche se alla nobildonna curiosa non aveva potuto dare un'idea molto precisa su dove stesse andando il mondo, senza sforzo era riuscito a impressionarla con la sua fede non amareggiata, con la genuina qualità del suo ottimismo. Una certa semplicità di pensiero è comune alle anime serene di entrambi gli estremi della scala sociale. La nobildonna, a suo modo, era semplice. Nelle idee e nelle convinzioni di Michaelis non c'era nulla che potesse sorprenderla o spaventarla, visto che lei le giudicava dall'alto della sua posizione elevata. In effetti, per un uomo di quel genere non era molto difficile accattivarsi le sue simpatie. Lei stessa non era una capitalista sfruttatrice. Era, per così dire, al di sopra del gioco delle questioni economiche e aveva una grande capacità di compassione per le forme più evidenti delle comuni miserie umane, proprio perché ne era così totalmente estranea che prima di poter affermare la nozione concreta della loro crudeltà doveva tradurne il concetto in termini di sofferenza mentale. Il vicecapo ricordava molto bene la conversazione fra quei due. L'aveva ascoltata in silenzio. Risultava eccitante in un certo senso e perfino commovente nella sua futilità scontata in partenza, al pari dei tentativi che facessero abitanti di pianeti lontani per stabilire fra loro un rapporto morale. Ma quella grottesca incarnazione della passione umanitaria attraeva in qualche modo l'immaginazione. Alla fine Michaelis si era alzato e, prendendo la mano tesa della gran signora, l'aveva stretta, trattenuta un istante nel suo grande palmo grassoccio con cordialità non imbarazzata, e aveva voltato all'angolino quasi riservato del salotto la sua schiena vasta e quadrata, come dilatata sotto la corta giacca di tweed. Guardandosi in giro con serena benevolenza, si era avviato col suo passo da papera alla porta lontana fra i capannelli degli altri ospiti. Al suo passaggio il brusio delle conversazioni era cessato. Sorrise innocentemente a una ragazza alta, appariscente, i cui occhi si erano casualmente incontrati con i suoi, e uscì, inconsapevole degli sguardi che lo seguivano attraverso la stanza.
Valentina Carnelutti ha letto L'agente segreto di Joseph Conrad, regia di Francesca Zammarelli, a cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it